Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria, con i quali faremo stasera, come ogni seconda domenica del mese, lectura Vantis. Stiamo tentando di dimostrare che le tre solenni profezie della Commedia, il Veltro di Inferno 1, il 510,5 di Purgatorio 33 e il Novenne di Paradiso 17, riguardano una sola persona, e cioè Dante stesso, come poeta-profeta. Colgo subito l'occasione per rettificare una mia risposta all'amico ascoltatore Gianfranco di Subiaco, che nella scorsa puntata mi segnalava, e io qui ho equivocato, che anche altri critici, come per esempio Giovanni Getto, hanno identificato il veltro in Dante. Rispondo oggi che questo è vero, ma che le motivazioni di questi critici sono un po' generiche, deboli, e che comunque nessuno di loro sostiene la coincidenza tra veltro, novenne e 510,5, come fa invece Don Paolo Pecoraro, che è la guida alla quale mi ispiro per il commento alla Commedia. La tesi che cerco di portare avanti è che Dante si senta investito da Dio di una missione profetica. Dante riferisce ai suoi tempi, precisamente al 1313, quel passo dell'Apocalisse fondamentale per la comprensione dell'intera Commedia, il capitolo 20, in cui si dice che l'angelo che era sceso dal cielo e aveva incatenato Satana, il diavolo, l'antico serpente, tenendolo poi imprigionato per 1000 anni, passati questi 1000 anni, deve lasciarlo libero, perché Satana deve essere sciolto dalla sua prigione per poco tempo, dice l'Apocalisse, quel poco tempo che sarà segnato dagli ultimi avvenimenti della storia umana, quel poco tempo che finirà con la disfatta di Satana e dei Santi Cristi, quando Gesù tornerà sulla terra, con il giudizio universale e con l'avvento della Gerusalemme celeste. Dante, questa è la tesi, ritiene di vivere all'inizio di quel poco tempo, nel momento in cui Satana viene sciolto dalla sua prigione, appunto, per poco tempo, e si sente investito da Dio di una missione analoga a quel che fu Tirteo per gli Spartani o Ezechiele per gli ebrei deportati. Poeti profeti che sostengono il loro popolo, gli indicano il pericolo, lo aiutano a combattere con la loro parola poetica. Già vedemmo nella scorsa puntata del 10 dicembre come l'investitura a tale missione di poeta profeta Dio gliela conceda attraverso Virgilio, attraverso Beatrice, attraverso Cacciaguida. Rimosso ogni menzogna, gli dice il Trisavolo, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dove la rogna. E addirittura in pieno paradiso San Pietro gli dice: tu figliol, apri la bocca e non nasconda quel che io non nascondo, addirittura direttamente da San Pietro. Sempre nella scorsa puntata del 10 dicembre abbiamo dimostrato come il novenne profetizzato da Cacciaguida sia appunto Dante, che ha 9 anni, ma 9 anni di Marte, perché Cacciaguida conta gli anni con Marte, essendo egli nato alla sua vita nuova, che non a caso è il titolo del libretto giovanile, il 1° maggio 1283, quando Beatrice gli rivolge la salute, cioè il saluto e la salvezza. Beatrice, venuta di cielo in terra, miracolo a mostrare, è per lui segno sulla terra della presenza di Cristo. Tra il 1° maggio 1283 e il 4 aprile del 1300, giorno in cui Dante comincia il suo viaggio, corrono proprio 9 anni precisi di Marte. E di quest'amore Dante ringrazierà poi alla fine Beatrice, nel canto 31° del Paradiso. quella del novenne è la terza e conclusiva profezia della commedia, e abbiamo cominciato proprio da quella che è l'ultima, ma che è preceduta da quella del veltro e da quella del 5:10-5. Stasera dobbiamo occuparci del veltro profetizzato da Virgilio, che vuol dire semplicemente, la parola veltro, cane da caccia, il cane agile, veloce, che viene usato per esempio nella caccia al cinghiale. Lo profetizza Virgilio nel primo canto dell'Inferno. Ricordo velocemente la situazione. Dante, siamo proprio all'inizio della commedia, Dante si è smarrito nella selva oscura, arriva ai piedi di un colle, cioè di un valico, del valico che gli permetterebbe di uscire da quella valle dolorosa. Dietro quel valico brilla la luce del sole che sta sorgendo all'alba di quel 5 aprile, martedì santo, dell'anno 1300. Dante si dirige verso il valico, pensando di salire, ma tre fiere gli sbarrano la strada. Prima una lonza, un leopardo, poi un leone e infine una lupa. Le prime due fiere Dante ci fa capire che forse ce l'avrebbe anche fatta a superarle, ma la lupa no, la lupa lo blocca. Lo fa indietreggiare e lo respinge verso la selva oscura, laddove il sole tace. Il sole, simbolo di Dio, nella selva non c'è. Mentre ruina in basso loco, vede, gli viene offerto, dice lui precisamente, una persona a cui chiede aiuto. È Virgilio, il grande poeta latino, autore dell'Eneide, che Dante considera il suo maestro, il suo autore. Virgilio lo invita a salire il direttoso monte verso il valico, ma quando Dante gli indica la lupa, Virgilio cambia opinione e tono e gli dice che dovrà prendere un'altra strada per sfuggire a questa lupa, contro la quale poi profetizza la venuta del nostro famoso veltro, il cane da caccia, di cui ci occupiamo stasera. Leggiamo i versi da verso 91, dice Virgilio a Dante: a te convien tenere altro viaggio, rispuose poi che lacrimar mi vide, se vuoi campar desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infinché il veltro, eccolo, infinché il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi, il veltro, non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo, Etturno e Niso di ferute. Questi, il veltro, la caccerà la lupa per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partirla, finché l'avrà rimessa nell'inferno, da dove la fece uscire Lucifero, a cui appartiene la prima invidia. Quindi il senso dei versi è abbastanza chiaro. Non puoi salire su questo monte, che è il Sinai. Devi fare un'altra strada. Questa lupa non lascia passare nessuno. Chi cade sotto le sue grinfie muore. E dopo il pasto ha più fame che prima. No, non si sazia mai. Poi alla fine vedremo, concludendo, il senso di questa lupa. S'ammoglia a molti animali, però sta per arrivare un veltro. Ecco, sta per arrivare un cane da caccia che la rimetterà a posto. Quella lupa coincide con il risveglio di Satana, è la presunzione di autosufficienza che l'umanità comincia a professare proprio all'inizio del 1300, e il veltro la inseguirà, si ciberà di sapienza, amore e virtù, e poi il verso più misterioso forse della commedia: e sua nazione sarà tra feltro e feltro, sarà la salvezza dell'Italia, per cui morirono, quei nomi sono eroi dell'Eneide, la caccerà per ogni città finché l'avrà rimessa nell'inferno. Noi dobbiamo dimostrare stasera che questo veltro che sconfiggerà la lupa è Dante stesso, e che il veltro coincide con il novenne e con il 515, di cui ci occuperemo poi nella prossima puntata. Il tutto ci porterà appunto a chiarire poi alla fine che cos'è la lupa e il significato di questa bestia pericolosa per tutta l'umanità. Il verso 103, concentriamoci all'inizio su questo 103, questi non ciberà terra né peltro. Intanto ci rimanda appunto al novenne, che, se ricordate, dice che Caccia-guida nel Paradiso 17 non si curerà né d'argento né d'affanni. È la stessa espressione, il veltro non ciba terra e peltro, il peltro è una lega metallica in cui predomina l'argento, che sembra argento, terra e argento per il veltro, argento e affanni per il novenne. Questo verso dell'argento e affanni, il non curare d'argento né d'affanni, è un verso importantissimo, perché, come gli amici ascoltatori ricorderanno dalla scorsa puntata, è il verso centrale dei 4.757 versi del Paradiso Dantesco, ed è anche il verso centrale della profezia del novenne, che quindi viene messo in stretta relazione con il veltro. Tutti e due questi versi, il veltro che non ciba terra e peltro, il novenne che mostrerà il suo valore nel non curarsi di argento e affanni, escludono che veltro e novenne siano condottieri politici o militari, re, imperatori, papi, perché tutti questi personaggi devono cibare terra e peltro, devono curarsi di argento e affanni. Cioè, insomma, i politici, imperatori, re, devono occuparsi del governo di un territorio, terra e affanni, e hanno bisogno di un, diciamo così, ministero delle finanze e del tesoro, peltro e argento. Quindi questo esclude che si tratti di un imperatore, come invece quasi tutti i commenti dicono. Se poi è vera la nostra ipotesi che Dante ritenga di vivere, come abbiamo detto già varie volte, alla vigilia della liberazione per poco tempo di Satana, dopo i 1000 anni di prigionia, c'è un'altra ragione per escludere tutte le interpretazioni del veltro relative a condottieri, imperatori, politici, perché non c'è spazio per questi personaggi dal momento in cui Satana si risveglia in poi, e nelle ultime fasi della storia umana che quel risveglio, che quella liberazione inaugura. È un'affermazione forte, mi rendo conto, però ce lo insegna non qualche testo esoterico o fantasioso, ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, che ai paragrafi 675-677 afferma testualmente che prima della venuta di Cristo la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. Si manifesterà allora la massima impostura religiosa, quella dell'anticristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne. Sempre citando il Catechismo, la Chiesa non entrerà nella gloria del Regno, nell'eternità insomma, che attraverso quest'ultima Pasqua, quest'ultima prova, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e resurrezione. Il regno non si compirà dunque, continua il Catechismo, attraverso un trionfo storico della Chiesa, secondo un progresso ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male, che farà discendere dal cielo la sua sposa, la Gerusalemme celeste, Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma dell'ultimo giudizio, giudizio universale, dopo l'ultimo sommovimento cosmico di questo mondo che passa. Nelle note il Catechismo elenca poi le fonti scritturali della Sacra Scrittura di quello che afferma, e fra queste fonti ci sono vari passi dell'Apocalisse, uno dei quali, Apocalisse 13, riguarda la bestia che saliva dal mare, che aveva 10 corna e 7 teste, di cui parla anche Dante alla fine del Purgatorio, nel canto 32. Una delle 7 teste appariva, dice l'Apocalisse, come colpita a morte, ma la sua ferita mortale era guarita, vedete, guarisce, si risveglia, si libera, ma la sua ferita mortale era guarita e aveva, per questo tutta la terra fu presa d'ammirazione per la bestia e si mise ad adorare il dragone che aveva dato un tale potere alla bestia. Aveva una bocca che non proferiva se non parole orgogliose e blasfeme, e le fu concesso, ecco il poco tempo, di operare per lo spazio di 42 mesi, che è una cifra simbolica. Così aprì la sua bocca blasfema contro Dio, lanciando bestemmie contro il nome e la dimora di Lui, contro tutti gli abitanti del cielo. E le fu dato, negli ultimi tempi, sottinteso, potere di far guerra ai santi e vincerli, e le fu data potestà su ogni tribù, popolo, lingua e nazione, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome fin dall'origine del mondo non sta scritto nel libro della vita dell'agnello immolato. In tempi come questi, come quelli che dipinge l'Apocalisse, gli ultimi tempi, i mezzi umani, politici, militari, servono a poco. Ci vogliono mezzi soprannaturali, forze spirituali per combattere quelle spirituali dell'anticristo e degli angeli cattivi. Il veltro non può essere quindi un capo politico-militare, deve essere un profeta, uno che porta agli uomini soprannaturalità, che muove gli animi. Fra le tante ipotesi che sono state avanzate sul veltro, è interessante che il figlio di Dante, che qualcosa insomma direttamente dal padre doveva pure saperla, Pietro di Dante non dice che il veltro è un condottiero o un capo politico, dice che è un virtuosus temporalis, un uomo di questo mondo, un laico, un virtuosus, cioè uno che ha delle virtù, un valoroso e basta. Probabilmente il padre non gli aveva detto di più, però questo mette noi sulla buona strada. Il veltro, andando avanti coi versi, si nutrirà di sapienza, amore e virtude. Tutti i commenti se la cavano velocemente dicendo che il veltro si ciberà della Trinità, che sapienza, amore e virtude sono gli attributi della Trinità. Però, invece, penso io che questo non è un diretto riferimento alla Trinità, perché tutti i cristiani devono cibarsi della Trinità, non solo il veltro. La Trinità abita nell'anima di tutti i giusti, non solo del veltro. E allora bisogna puntare appunto su un profeta, perché chi si ciba di sapienza è appunto il profeta. Chi profeta, che non vuol dire, come pensano tanti, che è quello che predice l'avvenire, o meglio, lo predice, ma perché ha la sapienza. Profeta viene da un verbo latino, profiteor, pro significa davanti, fiteor significa dire, profiteor, parlo, spiego, dichiaro, davanti a tutti. È uno che con le sue parole spinge gli altri uomini a comportarsi onestamente, a pentirsi dei peccati. E perciò si ciba di sapienza. Poi si ciba, dice Dante, di amore e virtude. Su questo amore bisogna capirsi bene, perché Dante è poeta profeta dell'amore, ma militante. non l'amore dolcezze, tenerezze, coccole, non è quello l'amore di Dante. L'amore di Dante gli viene proprio dall'influenza del pianeta Marte. Se vi ricordate, il novenne dice che a Cacciavite, nascendo, fu impresso talmente da questa stella forte, cioè da Marte, quella su cui si trova Cacciavite, che notabili fie l'opere sue, destinato a fare cose grandi. L'influenza di Marte riguarda proprio l'amore, ed è chiarissimo, perché nella vita nuova, quando Dante, dopo il saluto di Beatrice, si ritira, si addormenta in una sua cameretta, si addormenta e sogna, gli appare proprio l'angelo dell'amore, che non è Venere, è l'angelo del cielo di Marte, è l'amore, è un amore guerriero, infatti lo definisce un signore dall'aspetto terribile. Insomma, l'amore marziale, marziano, quello di Dante, non è quello che è espresso dalle parole mi piace, mi sono innamorato, no? Che sono espressioni riflessive, sono verbi riflessivi, ti limiti a registrare in te qualcosa che rimane su di te. L'amore di Dante è quello espresso dal ti amo, io amo te, compare il complemento oggetto e il verbo è transitivo, transita qualcosa da me a te, e quello che transita è il sacrificio, è la donazione di sé, è quello l'amore vero, è l'amore di chi si spende, di chi lotta per il bene di quelli che ama e soprattutto per il bene supremo che è Dio. Dante parla di questo amore spessissimo e intendendo questo angelo del cielo di Marte, lo bel pianeta che da Mar conforta del Purgatorio canto primo, non è Venere, lo bel pianeta che da Mar conforta è Marte, perché nell'aprile 1300 all'alba, astronomicamente parlando, a Oriente, dove indica Dante, c'è Marte, non c'è Venere. E Dante ne parla all'inizio e alla fine della Commedia. Nel primo canto dell'Inferno dice che il Sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse quelle cose belle. E poi alla fine, famosissimo, la chiusa del Paradiso e della Commedia, all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il belle, siccome rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è quello di Dio direttamente, è l'amore degli angeli. Già Aristotele aveva detto che Dio, il primo motore, muove il mondo in quanto è amato. I medievali aggiunsero gli angeli motori. Le stelle sono mosse, le costellazioni, ogni stella è mossa da un angelo che contempla Dio e per amore di lui muove la stella che gli è affidata. Dio, eternamente fermo nel suo eterno presente, muove il mondo perché gli angeli lo amano e per amore suo muovono le stelle. Ecco, quello degli angeli è un amore militante e perciò è veltro si ciba anche di virtute. Che cos'è la virtute? È il coraggio, è l'amore coraggioso e militante. E poi il famoso tormentato verso, e sua nazione sarà tra feltro e feltro, sempre riferendosi al veltro. Il veltro avrà nazione tra feltro e feltro. Verso misterioso, famosissimo, si può applicare a Dante secondo la nostra tesi, se come stiamo dicendo Dante è il veltro, allora Dante ha avuto nazione tra feltro e feltro. Ebbene sì, e non solo in un senso e in un modo, ma addirittura in tre. Intanto nazione significa stirpe, discendenza. E significa in questo senso che Dante discende e deriva il proprio cognome, come gli dice Cacciaguida, da una donna, da Alighiera, che è la moglie di Cacciaguida stesso. E Cacciaguida dice che è venuta a lui di Val di Pado, lo dice in Paradiso 15, e era di Ferrara questa donna, e quindi la moglie di Cacciaguida, e quindi veniva dalla pianura padana, e cioè tra Feltro e Feltro, tra Feltro, oggi Feltre, bellunese, e Montefeltro di Romagna. Ancora, nazione significa anche nascita, nascita spirituale, e si riferisce alla piena presa di coscienza di sé, come poeta profeta, che Dante acquisì quando Ramingo, nel periodo dell'esilio, vagava proprio in quella pianura padana. Tutti almeno conoscono l'importanza di Verona, di Ravenna nella storia di Dante, e proprio mentre si rese conto di essere poeta profeta, proprio tra Feltro e Feltro, sempre tra Feltro bellunese e Montefeltro di Romagna, scrivendo allora quella commedia per la quale appunto egli è Feltro. Ma il significato fondamentale, nazion tra Feltro e Feltro, è un altro, e cioè che si riferisce cioè alla nascita anagrafica di Dante, e sua nazione e la sua nascita avverrà tra Feltro e Feltro, significa che Dante nacque il primo giugno del 1265, quindi nel segno dei gemelli, e quindi tra Feltro e Feltro perché nel Medioevo e anche nell'astronomia antica i gemelli dello zodiaco erano identificati in Castore e Polluce, i Dioscuri, che sempre erano rappresentati nelle miniature. Dante li ha visti in certi sarcofagi che stavano dentro il Battistero di Firenze, sul pavimento del Battistero di Firenze il suo bel San Giovanni, in uno zodiaco disegnato sempre sul pavimento, sempre Castore e Polluce sono rappresentati con il feltro in testa, cioè con quel cappello conico, il pilleus dei Romani, che tra l'altro nella Roma antica era il segno distintivo dello schiavo liberato. Dante si considerava protetto dai Dioscuri, da Castore e Polluce, dà una grande importanza alla protezione di quei gemelli che erano anche e sono i protettori di Roma, la città che è il simbolo dell'armonia tra valori umani e divini, naturali e soprannaturali. La storia dei Dioscuri ce la racconta Tito Livio, lo storico romano Tito Livio, il quale dice che nel 499, alla battaglia del lago Regillo, dove i Romani affrontarono, lago Regillo qui vicino Roma, a sud-est di Roma, affrontavano i Latini, quindi gli abitanti di Albano attuali, Frascati, Elletrica, i Latini alleati con cui si era alleato Tarquinio, che era stato cacciato, Tarquinio il Superbo, il re cacciato da Roma. In quella battaglia Tito Livio dice che la battaglia stava andando male per i Romani, ma intervennero due giovani, Castore e Polluce appunto, a cavallo, circondati da una luna di luce, e questi due giovani furono poi visti bagnarsi alla fonte Giuturna, al foro dentro Roma, dove fu costruito appunto il tempio dedicato a loro, di cui restano ancora tre colonne che sono le più alte del foro, sono il simbolo della libertà di Roma. Quindi, e hanno sempre in testa il pilleus, il cappello conico di feltro, e sua nazione sarà tra feltro e feltro, è nato nel segno dei gemelli. È un segno di libertà, di liberazione, e infatti lo useranno anche i rivoluzionari francesi. Nel 1789 il berretto frigio è il feltro, è il pilleus dei Romani, quel berretto conico e loro lo innalzavano sull'albero della libertà, che poi era una falsa libertà. Quindi un segno di militanza libertaria. E Dante dà una grandissima importanza, insomma, li ringrazia in un modo solenne. Quando arriva, salendo di cielo in cielo, nell'ottavo cielo, quello dove ci sono tutte le stelle e le costellazioni, approda fra tutte le costellazioni, e lui dice che entra in quel cielo e si ritrova in mezzo alle stelle dei gemelli. Paradiso 22, se sentite che dice: o gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e s'ascondeva vosco quelli che padre d'ogni immortal vita, il sole, quando io sentii di prima l'aere tosco. Quindi sono nato nel segno dei gemelli, il sole nasceva e tramontava nel segno dei gemelli. E poi quando mi fu grazie all'argita d'entrare nell'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi divotamente ora sospira anima mia, per acquistar virtute al passo forte che a sé la tira. Ho già detto, ripeto, che il Medioevo intende per Mercurio, Marte, Venere, per Castore e Polluce, angeli. Sono angeli al servizio di Dio che muovono le stelle e fanno piovere influenze benefiche sulla Terra. In particolare venera, non adora, venera questi due angeli buoni che a quelli che nascono al loro segno danno il potere dell'intelletto, del linguaggio, del parlare bene, dominare la parola, insomma, gli donano un'espressione fluida, e non c'è dubbio che Dante parlasse bene, scrivesse bene, avesse un'espressione fluida. Fra le tante testimonianze che intendono tra feltro e feltro come stelle, costellazioni, ma e sono tante, cito solo quella di Boccaccio. Tra feltro e feltro, dice Boccaccio, significa alcuna costellazione celeste, la quale deve negli uomini imprimere la virtù della liberalità. E parlando di stelle, non ci fermiamo qui, perché vicino al Sole, in quel primo giugno 1265, c'era un'altra costellazione, c'era la costellazione di Orione. Astrologicamente, chi nasce sulla Terra è protetto da tutti gli angeli che muovono le stelle, che stanno sulla retta, diciamo così, che collega il Sole al segno dei gemelli, tracciando una retta tra Dante che nasceva a Firenze e il segno dei gemelli. Vicino al Sole, vicinissima al segno dei gemelli, c'era la costellazione di Orione, bellissima, no? Una costellazione invernale, si vede l'inverno intorno alle 11 verso sud. Le prime che attirano lo sguardo sono quelle tre stelle allineate, la cintura di Orione, o anche sono chiamate i tre re magi, e quella sarebbe la cintura di Orione, che è mitologicamente un cacciatore talmente bravo che sfidò Diana lo uccise, e però venne accolto in cielo. È una strana mitologia, un cacciatore ucciso e poi portato in cielo, magari proprio da quegli dei che lo avevano fatto morire. I medievali ci videro Cristo, il cacciatore che va a caccia di uomini, il cacciatore celeste. Orione è figura Cristi. Sopra alla cintura ci sono le spalle di Orione, la spalla destra, Betelgeuse, e la spalla destra, Bellatrix, e sotto le due gambe, le stelle Rigel e Saif. Ecco, questa è la costellazione di Orione. La famosa retta che parte da Dante che nasce a Firenze e arriva e si incende attraversa in particolare la Betelgeuse, la spalla destra di Orione, è quella la stella di Dante. E se ricordate, quando Brunetto Latini gli dice: se segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto, è quella. Dante è protetto dai gemelli e dalle stelle di Orione, dagli angeli delle stelle, in particolare da Betelgeuse. Ora, quindi, che c'entra col veltro, col discorso che stiamo facendo? C'entra perché Orione in cielo, alla sua sinistra, in alto, c'è Procyon, in basso Sirio, altre due stelle che sono i cani di Orione. Sirio, la stella più brillante che vediamo in cielo, è il Canis Major, il cane maggiore, e Procyon è il cane minore. Quindi Dante si sente anche lui veltro, cane di Orione Cristo. Se Orione è Cristo in cielo, lui è il cane in terra di Orione Cristo, che ha due cani in cielo, e lui si pone come il veltro sulla terra. A noi sembrerà strano, un po' strano, però al tempo di Dante era un gioco di parole questo, molto diffuso, perché lo aveva usato anche San Domenico. San Domenico, se voi pensate, vedete un'immagine di Domenico, c'è sempre da qualche parte, un po' nascosto, un cane con una fiaccola in bocca. Fa parte dell'iconografia di San Domenico, perché la mamma di San Domenico, quando era incinta di lui, sognò di portare in seno un cane con una fiaccola accesa. Era una profezia, perché il figlio sarebbe stato Domini Canis, Domenico, cioè sarebbe stato il cane del Signore. E la fiaccola allude alla predicazione di San Domenico e dei suoi frati predicatori. Avrebbero portato la verità, la fiaccola della verità, in mezzo al popolo. Quindi Domenico è un Domini Canis e i suoi frati sono Domini Canes. Ecco, usando lo stesso gioco di parole, Dante si sente Domini Canis di Orione Cristo sulla terra. E che Dante pensasse questo di sé, oltre al fatto che, per esempio, la profezia del novenne che coincide col veltro, chi gliela fa? Gliela fa il suo trisavolo caccia guida, cioè quello che lo guida nella caccia. Caccia guida è quello che gli predice il futuro, è quello che lo guida il cane, il veltro, che è Dante, nella caccia alla lupa. E che sia così è confermato da uno strano accenno che Dante fa in una lettera, in una sua epistola, quella ad Arrigo VII, l'imperatore che lui aveva tanto atteso, perché sperava che avrebbe restaurato l'autorità dell'impero. Arrigo VII scese in Italia nel 1310, Dante scrive la monarchia, è entusiasta, ha grandi speranze, però Arrigo VII perde tempo, ha un esercito debole, non riesce nemmeno ad assediare Firenze. E allora Dante gli scrive una lettera, l'epistola, dai toni veramente da profeta dell'Antico Testamento. Stai perdendo tempo, gli dice, vergognati, e gli minaccia addirittura il giudizio di Dio. Riferendosi a se stesso in quella lettera, dice così: risuoni quella voce, cioè la sua, risuoni quella voce di Anubi che rimprovera Enea. Cioè, cita un episodio dell'Eneide. Nell'Eneide, Enea, che perdeva tempo, pure lui a Cartagine con Didone, riceve la visita di Mercurio da parte degli dei, che lo rimprovera, appunto, che sta dicendogli che sta perdendo tempo, che deve andare in Italia a fondare Roma. Però Dante cita quel passo, dove Virgilio nell'Enete dice che è Mercurio che rimprovera Enea. Lui invece di dire Mercurio dice Anubi, risuoni la voce di Anubi, si paragona ad Anubi che rimprovera Enea. Nel testo di Virgilio c'è Mercurio. Chi è Anubi? Anubi è un dio egiziano, penso che molti l'avranno visto, quel corpo di uomo e testa di cane, ha la testa di un cane, e romani e medievali lo consideravano un omologo di Mercurio, un dio egiziano che ha le stesse caratteristiche del Mercurio romano, insomma accompagna le anime, apporta sonno, eccetera. Quindi lui si sente un Anubi, invece di dire Mercurio Dante si paragona ad Anubi, il cane, il veltro che deve latrare, perché si sente investito da una funzione incitatrice nei confronti di Enrico VII, svolge la funzione incitatrice del profeta, finché sperò in Enrico VII. Quando Enrico VII fallì, morì dopo la moglie in Italia, senza aver concluso nulla a Buon Convento vicino Siena, allora Dante capisce che la missione profetica che gli è affidata non è quella di restaurare l'impero. È stato mandato la provvidenza, lui come poeta profeta, per indicare agli uomini la strada che gli uomini devono seguire nei momenti più difficili della loro storia spirituale, nei momenti in cui il demonio si scatena alla vigilia della fine del mondo, perché sa che per lui è rimasto poco tempo. E allora in quei momenti ogni cristiano si deve armare di eroico coraggio. Ed egli, Dante, poeta profeta, è stato mandato dalla provvidenza per insegnare ai cristiani questo eroico coraggio nella lotta contro la lupa. Perché dalla lupa siamo partiti, perché il veltro nella profezia inseguirà la lupa per ogni città finché l'avrà rimessa nell'inferno, là da dove la tiro fuori, e la prima invidia, che è l'invidia di Lucifero nei confronti di Dio. Quindi, in conclusione, tutto ci porta alla lupa. Dobbiamo precisarne il significato di questa lupa che non lascia altrui passare per la sua via, che insomma coincide con un pericolo per Dante che riguarda tutti, che riguarda tutta l'umanità nel 1300, in quel momento drammatico in cui sta per verificarsi questa liberazione di Satana. Allora, le tre fiere, prima la lunza, poi il leone, poi la lupa, devono rappresentare un'unica operazione satanica. Tentano di sbarrargli la strada e sono tre, ma è come se fosse una che si trasforma, un mistero di iniquità che culmina poi nella lupa. E comincia con la lunza. La lunza è la lussuria, è l'istintività, la lunza è flessuosa, elegante, curvilinea, no? È tutto quello che attira, che solletica l'istinto, sesso, cibo, ira, sono i peccati corrispondenti. E la lussuria si impone con la forza, con la violenza, che è il leone è la violenza al servizio di questa lussuria. Però alla violenza ci si può opporre, la violenza ci si può opporre con la legge, con le leggi, con la civiltà. La bestia diventa invece invincibile quando diventa appunto lupa, quando occupa il potere legislativo, quando le leggi che si fanno sono espressione appunto di quella del rifiuto di Dio, della presunzione di autosufficienza. Quando la lupa occupa il potere legislativo, il pensiero di una società che diventa pensiero unico, quando diventa una dottrina, quando diventa quella che Benedetto XVI chiama la dittatura del relativismo. La dittatura del relativismo, che vuol dire? È quella situazione in cui è vero tutto e il contrario di tutto, e tutto si può fare e tutto si può dire, tranne che l'uomo è creato da Dio per amore, e per amore è a lui legato. Che Dio non si può dire che è il Signore della vita, di tutta la vita dell'uomo, dal concepimento alla sua fine naturale, che il matrimonio voluto da Dio è l'unione d'amore tra un uomo e una donna, che per amore donano la vita ai loro figli, che questa unione matrimoniale è un dono reciproco, che l'uomo non può separarla, che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, i quali insieme, meravigliosamente diversi e complementari, formano un'immagine di Dio creatore. Uomo e donna insieme sono un'immagine di Dio creatore, rivelano insieme che insieme, un uomo e una donna insieme, rivelano cosa significa che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questa idea di Dio che crea a sua immagine e somiglianza, ecco, questa immagine e somiglianza la si vede in un uomo e una donna insieme, in un maschio e una femmina, in un uomo e una donna uniti. Quindi la lupa che cos'è? La lupa nasce dalla presunzione di autosufficienza nei confronti di Dio, e quindi è la cupidigia. La cupidigia di tutto quello che è mondo, dei beni e piaceri terreni, organizzata però, attenzione, dall'intelletto. La lonza, l'istinto, e il leone, la forza, non ce la farebbero a vincere. Vincono solo quando l'istintività e la violenza sono organizzate dall'intelletto. È l'intelligenza, insomma, messa al servizio del vizio. E soprattutto del vizio fondamentale, che è appunto la cupidigia insaziabile dei beni terreni, ricchezze, piaceri. È la cupidigia, come dicono tutti i commenti, che però poi la riducono all'avarizia. È la cupidigia, ma non quella, non solo quella di mettere le monete, come dicono a Roma, a pizzo, a taglio, no? Quella è l'avarizia. La cupidigia è qualcosa di più, la lupa è molto di più, è la cupidigia insaziabile di qualsiasi bene terreno. È insaziabile, e questo è interessante, perché Dante dice che dopo il pasto la lupa ha più fame che pria, non si sazia mai. Perché? Che vuol dire? Vuol dire che l'uomo, noi percepiamo l'infinito. Noi, pensate a Leopardi di fronte alla famosa siepe, c'è un limite e subito il pensiero di Leopardi va all'infinito. L'uomo percepisce l'infinito, l'oltrelimite, avverte il limite, la siepe, e sa che c'è un oltrelimite. Se questo oltrelimite, se l'infinito, se la ricerca dell'infinito si muove sul piano dei beni terreni, se l'infinito, la sete, il desiderio dell'infinito cerchi di colmarlo con i beni terreni, questi beni terreni non bastano mai. La sete, perché i beni terreni sono finiti e non possono soddisfare la sete di infinito dell'uomo. Chi pensa di potersi togliere la sede dell'infinito addizionando beni terreni, crea appunto un infinito addizionale, come lo chiamava sempre Don Paolo. Ma non è questo, non è l'infinito addizionale che può toglierci quel desiderio di infinito, la sede di infinito. L'unico infinito possibile è quello assoluto, Dio. La cupidigia si muove sul piano dei beni terreni, cerca un infinito addizionale, un'addizione che non finisce mai però. Ecco, Dante chiama tutto questo, lo chiama lupa, e non solo all'inizio dell'inferno, nel primo canto, anche in Purgatorio 20, per esempio, al verso 10, esclama in modo potente: maledetta sii tu, antica lupa, che più di tutte le altre bestie hai preda, per la tua fame senza fine cupa. E anche il canto settimo dell'inferno, all'inizio, quando incontra Pluto, dio della ricchezza e diavolo custode degli avari, che lo accoglie col famoso papè Satan Aleppe, e già una volta io vi chiarì che parla francese, che allora era la lingua della finanza internazionale, papè Satan, papè, niente pace, Satana, niente pace, Aleppe, alla spada, è l'inferno che avverte Satana e gli altri diavoli che Virgilio e Dante stanno arrivando, e l'inferno ha paura. Virgilio gli risponde: taci, maledetto lupo. E lo chiama lupo, e non a caso è il dio, dicevo, della ricchezza e custode degli avari. La lupa, insomma, non è coercibile, non la puoi vincere, non si può sconfiggere con le leggi umane, perché le leggi le fa l'intelletto umano, le fa l'intelletto, l'intelligenza dell'uomo, ma se questo intelletto si mette al servizio della cupidigia, dei beni e dei piaceri, come vediamo che oggi accade, che leggi farà, può fare l'intelletto umano contro questa cupidigia? Non le farà le leggi, perché è preso da altro, è al servizio invece della soddisfazione della cupidigia di beni e piaceri terreni. L'intelletto non le farà queste leggi, e allora bisogna passare per un'altra strada, non quella, come dire, politico-militare, senza smettere di lottare, per carità, senza smettere di impegnarci, però la lotta decisiva, lo strumento decisivo non è più, a quanto pare, la legge. Bisogna passare per un'altra strada, quella della lotta spirituale, quella rappresentata da Dante, poeta profeta, quella della lotta spirituale, quella del veltro, quella del nostro famoso veltro, di cui velocemente stasera ho cercato di dare una interpretazione. Ecco, io mi fermo qui, e dopo una pausa potete, chi vuole, chiamare, fare domande, chiedere chiarimenti.
Sì, pronto, sono Antonio Dall'Imbiate.
Buonasera.
Buonasera. Volevo fare una domanda, professore.
Eccoci.
Chiedo, come mai, come testo per spiegare delle cose spirituali, parlava di una soluzione spirituale in Dio, no? Come mai sì. Usa come testo la Divina Commedia e non la Bibbia?
Beh, ho citato... E perché Dante cita molto spesso la Bibbia, cioè Dante è cristiano, cattolico, quindi se è vero quello che vado dicendo, e cioè che si tratta di una profezia, è la profezia di un poeta profeta cristiano, e quindi attinge continuamente alla Bibbia. La Divina Commedia si capisce, si intravede una cultura biblica eccezionale, profondissima di Dante, cita continuamente la scrittura, i salmi per esempio, no? Molto spesso in Purgatorio e in Paradiso il gruppo i vari gruppi di beati e purganti intonano salmi. E anche il discorso di stasera, cioè lui si sente poi da profeta, ma lo capisce proprio leggendo l'Apocalisse. L'Apocalisse, la Bibbia è ben presente, basti per esempio, lo faremo la prossima volta, quando parleremo del 5:10:5, misterioso personaggio che Dante qualifica con questo numero, sta per venire il Veltro, il novenne e il 5:10:5. Vedremo che è sempre Dante, ma dobbiamo spiegarlo la prossima volta. Nei canti 32 e 33 del Purgatorio, Beatrice fa assistere Virgilio anche e Dante a una mistica processione, a una strana processione che rappresenta la storia dell'uomo. E i primi a sfilare, dopo 7 candelabri d'oro, i 7 doni dello spirito, le sette età su cui insiste l'Apocalisse, no? 7 trombe, 7 sigilli, cioè il periodo che va da Cristo alla fine dei tempi, nell'Apocalisse è diviso in settenari. Ecco, e Dante fa sfilare prima i 7 candelabri e poi tutti i libri, tutti i personaggi che rappresentano i libri dell'Antico Testamento, prima i 24 signori e poi i 4 evangelisti e poi c'è il carro della Chiesa con Beatrice sopra, dietro il carro della Chiesa uno per uno proprio vengono elencate le lettere di Paolo, insomma dei personaggi, ognuno dei quali rappresenta un libro dell'Antico Testamento, e tutte le lettere di Paolo, lettere cattoliche, e alla fine il suo rosoletto, un vecchio che rappresenta l'Apocalisse. Quindi la Bibbia è chiaramente la massima fonte ispiratrice di Dante, ci mancherebbe, insomma, e accanto a quella lui mette una specie di Bibbia laica, secondo me, che è l'Eneide. Parla dell'amore che gli ha fatto cercare il volume di Virgilio. Una volta Virgilio gli dice, citando un episodio dell'Eneide, tu lo sai bene perché tu la sai tutta a memoria. Quindi accanto alla Bibbia, che è la fonte principale, c'è l'Eneide, una specie di Bibbia laica, diciamo così, e tanta cultura latina, anche la letteratura latina, quella di quei 5 poeti che troviamo nel limbo, no? Quando dice io fui sesto fra quanto sinno, si mette sesto dopo Omero, greco, e poi Virgilio, Ovidio, Orazio e Lucano, e io fui sesto fra quanto sinno. Quindi l'ispirazione fondamentale è quella biblica, però lui conosce la Bibbia, studia la Bibbia, ma poi vive la sua vita e nella sua vita scopre questa sua missione, questa investitura. È un fatto drammatico perché prima si perde perché la ruba ha bloccato pure lui, la sua superbia, la sua presunzione di autosufficienza ai tempi del convivio, del divulgare eloquenza, quando pensava che la filosofia spiegasse tutto, quando pensava che l'imperatore poteva assicurare la felicità sulla terra agli uomini. E lui è stato accaduto nelle grinfie della ruba, ha vissuto una crisi drammatica e poi ha capito, è uscito da quella selva oscura, ha capito la sua missione e l'ha inserita in un quadro biblico, che è quello soprattutto dell'Apocalisse, perché lui vedeva intorno a sé i segni di questa liberazione di Satana di cui parla l'Apocalisse per poco tempo, dopo i 1000 anni. Basti pensare alla storia dell'epoca, vedeva la crisi del papato, quello che dicono tutti i libri di storia arrivati all'inizio del 300, lo intitolano la crisi del 300, il papato in crisi, non solo lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, dove Filippo il Bello rappresenta, lo troveremo fra un mese quando faremo 32-33, insomma, 500-5, Filippo il Bello lì viene messo sulla scena, è il potere politico, è il potere politico che non riconosce niente al di sopra di sé, e questo potere politico si scontra col papato, con Bonifacio VIII, e poi Clemente V, il papa che porta il papato ad Avignone. Quindi Dante vede per un secolo, per tutti ci pensiamo poco, ma per tutto il 1300 il papa a Roma non c'è stato, il che sembra una cosa innaturale, stava ad Avignone, succube dei re francesi. L'impero, l'abbiamo detto oggi, crolla miseramente, tutte le speranze che aveva avuto crollano quando fallisce il tentativo di Enrico VII. E poi vedeva quella che gli storici chiamano il precapitalismo, vedeva, di cui potrebbe essere il simbolo il padre di San Francesco, Pietro e Bernardone, che corre appresso ai soldi, alle balle di lana, che esplode l'Italia dei commerci, a Firenze si conia il fiorito, lo zecchino d'oro a Venezia, il genuino, insomma l'Italia all'inizio del 1300 ha una ripresa di traffici, un afflusso di ricchezza enorme, che è una cosa positiva, ma che evidentemente portò superbia e portò adorazione del vitello d'oro, insomma, e corruzione dei costumi. Basta leggere quello, il discorso di Cacciaguida nel canto quindicesimo, quando racconta della sua Firenze sobria e pudica, e dice com'era la vita nel 1100. Nel 1300 c'è una corruzione dei costumi totale. Ecco, Dante vede tutto questo e capisce che si sta svolgendo una crisi epocale, e la interpreta grazie all'Apocalisse, la interpreta grazie alla sua cultura biblica. Ecco, vediamo se c'è qualcun altro.
Buonasera, sì. Buonasera, pronto?
Buonasera.
Mi chiamo Alessandro, chiamo da Trieste.
E bene.
Premetto che non ho alcuna vis polemica, però è da tempo che sospetto un po' di Dante, le spiego subito perché. Dante è sicuramente un autore di una ricchezza straordinaria, lo mastico fin dai tempi del liceo. Però proprio per quello che lei diceva prima, circa ad esempio Papa Benedetto XVI, il relativismo, io ho conosciuto migliaia di persone che hanno approfondito, studiato Dante, eccetera, eccetera, ma non ho trovata neanche una che abbia avuto, come dire, un'apertura vocazionale grazie all'opera di Dante. Proprio perché ritengo che il Dante superbo di cui lei parlava poc'anzi si sia poi inserito all'interno di un processo di ispirazione, continuando a fare un'opera filistica Cicero pro domo sua. E questo è quello che mi ha sempre fatto, come dire, considerare Dante un autore non veramente utile alla causa del cristianesimo e del cattolicesimo, proprio per lo spirito personale che pervade l'opera. Cioè alla fine il Cantico dei Cantici batte Dante 101, e però continuiamo a studiare Dante, ma non ispira i giovani le anime. Però è bellissimo ed è profondissimo, e Benigni ne fa 100 lezioni, però non converte nessuno. Ecco, questo è quello che ho sempre visto in Dante. Mi interessava la sua risposta, ma ovviamente io non sono nessuno rispetto a Dante, ci mancherebbe. Però davvero è un quesito che mi pongo da 40 anni.
Dunque, è un'affermazione un po' sorprendente, no? Perché insomma Dante, per quello che stavamo dicendo prima, insomma, si presenta come un autore, come un po' da profeta, uno che è venuto ad aiutarli i cristiani. Io penso che ci siano, come dire, gravi colpe anche della scuola e dei miei colleghi professori che non amano Dante. A scuola Dante normalmente si fa male perché non è conosciuto, perché non è amato, perché i giovani, perché è fatto per forza, perché si deve fare per fare il programma, diventa, come dicono gli alunni, la pizza, diventa una cosa noiosa. E Dante, e questo è un discorso interessante, perché Dante non è amato, perché, proprio per quello che diciamo stasera, proprio perché quelli che non lo amano, non lo amano proprio perché lui gli rimette davanti continuamente la loro superbia, la loro pretesa di autosufficienza, la lupa, quello che stasera abbiamo chiamato la lupa. Io credo che per amare Dante, per capirlo bene, bisogna appunto condividerne l'esperienza cristiana. E se uno si avvicina in questo modo, in questo senso, scopre un tesoro inestimabile. Io lo vado studiando ormai da una quarantina d'anni, il mio maestro diceva di averlo studiato da 60 anni, insomma non si finisce mai, è come un pozzo di San Patrizio. Se uno si avvicina a Dante condividendo un'esperienza cristiana, se non la si condivide, insomma, la Divina Commedia diventa una tortura, ma anche a livello dei grandi critici, no? Benedetto Croce, che non condivideva l'esperienza cristiana, dice che la commedia va letta spiluccando qua e là qualche brano lirico. Allora, un professore così, che parla così, oppure un professore d'altra ispirazione, dice che bisogna studiare solo i canti politici, il Dante politico, e, insomma, Dante viene ridotto, non è capito, non è amato, e a scuola non lo fanno amare. E molti, sentendo questi discorsi che andiamo facendo, molta gente mi dice: ma io questo non l'ho mai sentito. Non ho mai sentito parlare del Veltro, del Novenne, del Matelda, vedremo, no? Cose bellissime, straordinarie, perché appunto si fa una riduzione di Dante. Al contrario, anche l'amico ascoltatore che ha chiamato adesso sarà sorpreso, evidentemente, dal ritorno di Dante, che non mi aspettavo neanche io. Molti lo legano all'effetto Benigni, il cosiddetto effetto Benigni, ma io dico che Benigni a sua volta non è stato la causa. Il suo ritorno, il suo interessamento a Dante è un effetto, non è la causa. La causa profonda, credo io, è che questo autore, il nostro Dante, riappare, ritorna prepotentemente da sé sulla scena quando noi italiani ci sentiamo in pericolo, ci sentiamo smarriti. La coscienza profonda della italianità, di quello che noi siamo, e questo amico che ha chiamato è di Trieste, quindi se parlo di italianità penso che ci capiamo bene, con tutta la storia che ha avuto Trieste in questo senso, riappare quando questo popolo, noi, quando rischiamo di perderci, di smarrirci pure noi, perdiamo le radici, perdiamo i punti di riferimento, no? Quando non sappiamo più bene chi siamo, perché esistiamo, che senso ha la vita, e allora ritorna, Dante ritorna, ed è tornato sorprendentemente, per esempio attraverso Benigni, è diventato addirittura a volte una moda, no? Però è tornato, ho pensato, mi è tornato in mente Atlantide, no? Il continente sommerso da che cosa? Se ci pensiamo, dal 1300, sommerso per secoli dall'orgoglio umanistico rinascimentale, dalla superbia umana che sembrava poter fare a meno appunto di Dio, e poi pensate a Machiavelli, no? Il potere non è nessun riferimento a Dio, e poi l'illuminismo, Dio se c'è non c'entra. È la nostra storia, sono secoli in cui la cristianizzazione si è trasformata in un'antipatia per Dante, perché Dante sta invece lì a ricordarci continuamente che l'uomo è creato da Dio, è redento da Cristo, c'è poco da fare. Ma quanti professori, non condividendo questo, lo fanno male, lo fanno per forza, lo fanno di corsa e creano appunto una freddezza, un'indifferenza come quella di cui parlava l'amico ascoltatore, no? E invece direi è veramente è veramente, tra virgolette, catechetico, ma in grande stile, in profondità, ecco, e basta rileggerlo condividendone l'esperienza cristiana. E stasera, per esempio, penso che, e anche precedentemente, insomma, sto proponendo una prospettiva forte, una prospettiva di un cristianesimo forte. Il Cantico dei Cantici va benissimo, ma come non pensare, per esempio, che San Francesco occupa addirittura un canto intero della Commedia. Dante è un grande ammiratore di San Francesco, gli dedica un intero canto, l'undicesimo del Paradiso, un intero canto, e quello successivo interamente poi a San Domenico. Insomma, riscopriamolo Dante, ecco, avviciniamoci proprio con la nostra anima cristiana, con la nostra esperienza cristiana, e credo che troveremo, no credo, sono sicuro che troveremo un grande maestro. Vediamo se c'è qualcun altro.
Sì, pronto.
Sì?
Pronto, sono Paolo Imperia.
Buonasera.
Lei, scusi, io sono stato professore di lettere e volevo... Lei forse ha messo proprio il dito sulla piaga, come dico io di solito, perché Dante è bistrattato, come dice lei. Mi voglio allargare più in generale. Lei sta, non so se è professore di università,
sì,
perché ho preso la trasmissione all'inizio, così, che era già iniziata. Vedo io, ora di esperienza, girando per le scuole così, sentendo ragazzi, c'è la completa assenza della scuola nell'educazione, che devo dire, morale, etica, e Dante sarebbe un pilastro. Ma basta ricordarsi, lei ha citato la lettera all'imperatore, quelle poche righe che indirizza Can Grande della Scala, quando dice: qual è lo scopo della commedia? Rimovere vivente sinacche vita ad stato miserie e te perdugere ad stato un felicitatis.
Perfetto.
È un intento bellissimo questo, cioè voglio togliere la gente, il popolo, vivente in questa terra, tra l'altro, si preoccupa più che teologico, che lo è al massimo, ma già si preoccupa dell'uomo in questa terra che possa essere felice. Quindi chi più, chi meglio di lui, ma a scuola non si fa, mi scusi, assolutamente niente. Io sono tragico in questo stato, perché ho l'esperienza, anche fuori adesso, nelle scuole non si fa assolutamente né Dante, né i classici greci e latini di cui Dante si è nutrito, soprattutto dei latini. La scuola è a catafascio, quindi Dante, tutti, non esiste nessuno, perché altre Dante ci sono gli stoici, i vari Aristotele, i vari Polibio, i vari Cicerone, che c'era un metropolita dell'undicesimo secolo che pregava Dio di portare, concludo, l'anima di Plutarco e Platone in paradiso. La saluto. La saluto.
Grazie per questo intervento, che condivido perfettamente. E anche io, in quell'espressione della lettera a Can Grande, sottolineo sempre proprio in acca vita. Dante dice che lo scopo, l'ha detto benissimo questo amico, dice che lo scopo suo è portare gli uomini dallo stato di miseria alla felicità. In questa terra. Già, per esempio, questa battuta fa fuori tutto il bigottismo, tutta la riduzione del cristianesimo a un'altra vita, all'attesa, no? Dante parla di questa vita. Il suo inferno, purgatorio, paradiso, sì, sono ambientati nell'aldilà, ma parlano di questa vita qua, vogliono insegnarci a essere felici qua, in questa vita, perché il cristianesimo non è attesa, sì, lo è, ma insomma... Quando non ci saremo più, i giochi saranno fatti, la partita si gioca qui, si gioca sulla terra, e Dante dice che in questa terra, in questa vita, in H vita precisamente, vuole aiutarci. Quindi è verissimo. Posso aggiungere a questa ottima testimonianza un'interpretazione, cioè che i classici, che quella cultura latina che Dante amava tanto, si fa guidare da Virgilio, per esempio, e tutti dicono che il Medioevo è stato oscurantista, che è l'umanesimo che ha riscoperto i, i classici latini. Intanto li ha riscoperti nelle biblioteche dei Benedettini, che li avevano copiati amorevolmente. Ma Dante si fa guidare da Virgilio, si fa guidare da quello che lui ritiene il rappresentante del mondo antico, di quel mondo antico che lui interpreta come preparazione, attesa. Basti pensare alla quarta egloca di Virgilio, dell'attesa del puer, del bambino che sta per venire e salverà il mondo. Lui lo interpreta, sceglie Virgilio perché Virgilio per lui riassume lo spirito del mondo classico. E allora credo io che come il 1984 di Orwell, no? Che si vuole tagliare la memoria storica, si vuole tagliare la memoria del nostro popolo, di quello che siamo noi. Quello che siamo noi, i nostri cromosomi esistenziali, dove stanno? Stanno nell'Odissea, stanno nell'Eneide, stanno, diciamo così, nell'Esodo, no? Come il libro della Bibbia emblematico, e stanno nella Divina Commedia, nell'esperienza cristiana. Cioè, l'Occidente è impastato di questo. Quando diciamo Occidente, diciamo l'uomo greco, l'uomo romano, l'uomo, l'esperienza ebraica e l'esperienza cristiana. Questo siamo. E chi impedisce di rivisitare queste radici, questi cromosomi, rinuncia alla memoria. E un popolo senza memoria è destinato a essere schiavo, non c'è dubbio.
E senta, sono Maria Luisa di Roma. Prima di tutto vorrei ringraziarla per questa sua lezione meravigliosa e vorrei puntualizzare solo una piccola cosa. La Divina Commedia di Dante è l'opera più grande che è stata scritta da un italiano ed è attualissima, modernissima e deve essere insegnata al livello in cui lei oggi ha fatto questa lezione, a livello universitario, ma devono essere dei professori, come lei giustamente ha detto, che amano la cultura, perché gli italiani non andranno a fondo come tanti pensano, perché l'intelligenza e la cultura che hanno, anche lei mi ha preceduto nel dire, del DNA, questa è una cosa che fiorirà comunque, tutti invidiano questa opera d'arte, ma siamo noi italiani che la dobbiamo far vedere in questa luce di una completezza culturale che abbraccia tutte le culture. Quando noi parliamo adesso di una cultura che deve essere universale, questa è la cultura universale che deve essere portata avanti.
Sono perfettamente d'accordo anche io con quest'altra amica, no? Che dice una cosa che si collega a quella di prima. Io non credo solo l'opera più grande di un italiano, ma credo proprio l'opera più grande in assoluto. Però ecco, è tutto vero, però ricadiamo in quel circolo vizioso, cioè per riconoscere la grandezza della commedia bisogna condividere l'esperienza cristiana di Dante, e altrimenti l'approccio che si tenta e si fa a livello universitario, ci sono vari critici, varie scuole di pensiero, però è sempre riduttivo, si punta sempre su qualcosa di particolare, su qualche aspetto secondario, ci si arrovella sui rapporti tra Dante e l'Islam, tra Dante e la cultura esoterica, si studiano soltanto i canti politici, no? Perché la politica, questo succedeva negli anni 70 ancora, no? All'università si studiavano soltanto i canti politici perché la politica era l'unico valore. Quindi diventa sempre riduttivo, è come se di fronte al giudizio universale di Michelangelo, la Cappella Sistina, uno si avvicina al muro, si avvicina al dipinto e si sofferma sul naso, ecco, su una bocca, che sarà pure interessante, no? Però insomma il senso dell'opera lo cogli se la guardi nel suo insieme e nella sua radice, nella sua anima profonda, che appunto è l'esperienza cristiana. Altrimenti vanno discorsi che durano poco e che annoiano gli studenti, oppure non si studia proprio. Però, ripeto, ecco, interessante quel Benigni e dopo Benigni, perché è come se Dante si fosse imposto da solo, è ritornato proprio come Atlantide, dicevo, un continente sommerso che è tornato a galla, da solo, senza nessun appoggio né scolastico, né culturale, né universitario. È stata una cosa impressionante. E infatti eccoci qui, noi a parlarne ancora. Bene, c'è qualcun altro? Facciamo a tempo?
Io sono Maria, chiamo da Roma, e volevo ringraziarla proprio veramente, perché ringraziare lei per il suo studio così approfondito, che si capisce che proprio lei è innamorato di Dante ed è un grande studioso. E ringrazio Radio Maria che ci fa riscoprire queste cose, perché c'è anche l'altra trasmissione su Dante, con Dante verso le stelle, del professor Giovanni Figuera, che si trasmette a Radio Maria. E sono cose proprio molto belle, vanno riscoperte, perché c'è un'ignoranza terribile. Io l'ho studiato Dante a scuola, quindi ne ho solo una conoscenza scolastica, però essendomi diplomata nel 61, allora ancora si studiava. Sì. E, insomma, ho avuto una professoressa che ce l'ha insegnato bene, ce l'ha fatto amare, ecco. E quindi le cose che lei dice sono così proprio frutto di uno studio profondo, e le cose che dice io le ho capite. Magari non le saprei ripetere, non le saprei trasmettere ad altri, però le ho capite bene, quindi la ringrazio molto, molto, molto.
Io ringrazio lei, e come ultima battuta direi che la scuola, per esempio, per questa amica ha fatto il suo dovere, perché se la scuola fa studiare Dante, e anche se si limita alla spiegazione dei versi, crea poi, come è successo a questa amica, crea poi la capacità di ulteriori approfondimenti, perché se uno conosce già in qualche modo la profezia di Virgilio, poi quindi la conosce, quindi se arriva a un discorso come quello che stasera sul detto, è in grado di capirlo. A scuola almeno questo facevo, ecco, e quindi sarebbe ottimale che tornasse a farlo, cioè a riproporlo, lasciando poi a chi vuole, alle occasioni della vita, ulteriori approfondimenti come quelli che stiamo tentando. Bene, credo che questa sia l'ultima, perché è scaduto il nostro tempo, e passo la linea alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.